ufficiale Polo Saronnese di Psicologia, un network di psicologi, un'equipe di specialisti. Oggi in studio per voi.
Oggi in studio per voi, ma non solo per voi, per tutti, anche per noi, direttamente dal Polo Saronnese di Psicologia di Saronno, la dottoressa Sara Volontè, pedagogista clinica, e la dottoressa Giulia Borruto, psicologa dell'età evolutiva, che io saluto e ringrazio di essere con noi come tutti i primi martedì del mese. Oggi parliamo di qualcosa che, poi ce lo spiegheranno le dottoresse, perché si parlerà del disturbo dello spettro autistico. Io direi di iniziare magari con Sara, dottoressa Sara, che inizierà magari a farci una presentazione appunto di questa, non so, io la chiamo patologia, può essere considerata patologia?
Sì. Sì. Buongiorno a tutti, io sono dottoressa Volontè Sara, sono la referente del centro Taracos. Il centro Taracos è l'area del Polo Saronnese di Psicologia che si occupa appunto del disturbo dello spettro autistico. Nel centro accogliamo bambini di varie età, dai 3 ai 18-19 anni al momento, ai quali offriamo un trattamento educativo. La nostra equipe è un'equipe multidisciplinare all'interno della quale lavorano diverse figure, sempre in rete, perché è una delle condizioni base per poter lavorare in generale con la fascia dell'età evolutiva e soprattutto con bambini con disturbo dello spettro autistico. E quindi ci sono io che sono pedagogista, la collega psicologa dell'età evolutiva, abbiamo educatori, logopedisti, psicomotricisti.
Questo vuol dire veramente fare rete.
Esatto, che è per noi una parola molto importante,
essenziale,
piena
direi,
di significato. Esatto. Per quanto riguarda appunto le caratteristiche diagnostiche del disturbo dello spettro autistico, lascio la parola alla collega che...
Ecco, in effetti una cosa che volevo chiedere, ma penso che vorrei chiedere anche voi radioascoltatori, è che cos'è e cosa si intende per disturbo dello spettro autistico?
Sì, allora questa parola, la parola spettro, che come dicevamo prima magari potrebbe risultare un po' enigmatica,
qualcosa,
esatto,
di
possiamo più che altro intenderla, potremmo magari intenderla con una metafora che ricorda quello che è lo spettro della luce, ad esempio, che racchiude tutte le radiazioni della luce, che quindi vanno da quelle visibili a quelle non visibili. Lo spettro autistico è una condizione che include all'interno persone che sono molto differenti tra di loro, che quindi hanno delle caratteristiche comuni inevitabilmente, per rientrare all'interno di questa categoria, però che possono essere davvero molto differenti tra di loro, perché possiamo avere individui che hanno un livello di gravità maggiore, con anche una disabilità cognitiva e magari l'assenza di linguaggio, fino ad arrivare a delle persone che invece non hanno una disabilità cognitiva, hanno un linguaggio della norma, che però hanno delle caratteristiche che fanno sì che appunto possano definirsi persone autistiche, ecco. E diciamo che queste caratteristiche, le caratteristiche principali che caratterizzano questa condizione sono racchiuse in due macro aree. Una è quella che riguarda la comunicazione e l'interazione sociale, e l'altra è quella che riguarda i comportamenti, gli interessi ripetitivi e stereotipati. All'interno della prima area rientrano comportamenti come una difficoltà nelle relazioni, che significa avere difficoltà magari, allora possiamo arrivare a individui che addirittura proprio non interagiscono con le altre persone, fino ad arrivare magari a persone che invece hanno una modalità atipica di relazionarsi con gli altri, hanno difficoltà nel, ad esempio, inserirsi, iniziare le conversazioni con le altre persone, magari difficoltà nel mantenere un contatto di sguardo, una mimica facciale anomala, atipica, difficoltà sia nell'utilizzare ma anche nel comprendere quelle che sono tutte le componenti non verbali del linguaggio, quindi per esempio l'espressione del viso, il tono della voce, la gestualità, che sono in realtà molto importanti nelle relazioni tra le persone. E allo stesso tempo anche una difficoltà nel modulare i propri comportamenti a seconda del contesto in cui ci si trova. Per quanto riguarda invece le condizioni che riguardano la seconda macroarea, quindi degli interessi ristretti e stereotipati, abbiamo per esempio comportamenti ripetitivi, sia motori sia vocali, una eccessiva rigidità nelle routine, nell'aderenza alle routine. Cosa vuol dire? Che magari fanno molto fatica a gestire i cambiamenti di routine anche molto piccole all'interno della quotidianità, e che quindi può creargli molto disagio. Una eccessiva attenzione e interesse rispetto a specifici argomenti o specifici ambiti di interesse, che però può essere eccessivamente, come dire, accentuata, e anche una iper o iposensibilità a stimoli sensoriali, quindi magari acustici, luminosi. Questa è anche una parte molto importante proprio di quelle che sono le caratteristiche.
Ecco, questo infatti voi lo definite lo spettro, perché in effetti sono segnali, no? Che a questo punto che la famiglia se ne accorge per prima, perché comunque no, il bimbo proprio in età infantile o meno, ma anche poi crescendo, no, nell'età magari evolutiva, a questo punto, no, si accorge che qualche cosa non funziona, si deve a questo punto rivolgere a degli specialisti come voi. E in questo caso, ecco, interviene questo centro Taracos, no? Che è praticamente, io identificavo l'aspetto clinico, no? Appunto, dell'esperienza della dottoressa Sara Monotè come proprio azione sul campo, cioè proprio l'agire di conseguenza e prendere in carico, se si può dire così in brevi parole, il chiamarlo paziente mi dà fastidio,
il bambino,
a questo punto aiutarlo a vivere una vita migliore, perché comunque, cioè, magari dall'autismo si guarisce o non si guarisce, questo è un grosso punto interrogativo, però aiutare le persone a vivere nella migliore maniera possibile nell'arco della loro vita penso che sia doveroso e obbligatorio per tutti noi.
Certo.
Sì, esatto. Al centro Taracos, quando accogliamo un bambino, un ragazzo, dipende dall'età, la prima fase che affrontiamo è quella della conoscenza. Proprio perché bambini che arrivano con la stessa dicitura, etichetta diagnostica sulla carta, ovviamente hanno caratteristiche completamente diverse, innanzitutto perché sono soggetti diversi.
Certo.
E da questo bisogna sempre partire. Il secondo aspetto è proprio perché all'interno di queste due macro aree che sono state appunto spiegate dalla dottoressa Burruto, c'è una grande variabilità all'interno, quindi la prima cosa importante da fare è quella di accogliere il soggetto e capire quali sono le sue caratteristiche personali, quindi quali sono le sue abilità e quali sono invece i deficit in quel momento. Partendo da questa descrizione, noi riusciamo poi a costruire tutto il piano educativo individualizzato, che deve essere per forza individualizzato, non può essere diversamente.
E soprattutto personalizzato.
Sì, esatto, cioè costruito proprio sull'individuo. Il nostro lavoro, il nostro intervento di tipo psicoeducativo si basa sui principi e le tecniche dell'analisi del comportamento. L'analisi del comportamento è una scienza dalla quale appunto derivano, quindi scienza dello studio, deriva dallo studio del comportamento umano, dalle quali derivano i principi e le tecniche che poi noi nella quotidianità applichiamo. Quindi quello che facciamo è andare a descrivere quali sono i comportamenti che in quel preciso momento il bambino possiede e quali invece dobbiamo andare a costruire, applicando tutti appunto i principi dell'analisi del comportamento. L'analisi del comportamento per noi è un punto fermo, nel senso che è proprio quello che ci permette di capire, di fermarci, di osservare e di dirigere il nostro lavoro quotidiano. Ci porta sempre alla riflessione del perché alcuni bambini mettono in atto un certo tipo di comportamento e come poter fare per aiutarli a crescere nell'acquisizione sempre maggiore di competenze. Quello che l'obiettivo è renderli più autonomi possibili. Quindi creare delle competenze che possano permettergli ad ognuno di loro di vivere nel mondo nel modo più funzionale, rispettando le proprie singolarità. Il disturbo dello spettro autistico è una condizione che farà parte della loro vita per sempre. Quello che noi possiamo fare è fornirgli degli strumenti per poter interagire con il mondo, che a volte è molto complicato per loro, molto confuso ed è difficile a volte da decifrare. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è di fornire degli strumenti che appunto possano permettergli di comprenderlo un po' meglio. Dal fornire strumenti di comunicazione alla capacità di giocare con un compagno, la capacità di gestire una conversazione. Il centro Taracos lavora tanto su gruppi sociali, quindi al momento abbiamo attivi 4 gruppi sociali che si differenziano per età e per livello, ed è una cosa a cui noi teniamo molto, perché vediamo proprio il potere che hanno i gruppi, no? E di quanto in realtà a volte si pensi che il disturbo dello spettro autistico sia caratterizzato da un bisogno di isolamento, una voglia di stare da soli, di non mettersi in rete con gli altri, e in realtà è una carenza di strumenti, non è un desiderio.
Non è una paura di essere invece con gli altri.
È una non capacità di entrare in relazione con gli altri. A volte è un poco interesse, ma non è un mancato desiderio, nel senso che ogni essere umano vuole stare in relazione con gli altri. Quello che noi vediamo molto spesso è che quando noi forniamo degli strumenti per poter giocare con gli amici, per poter gestire una conversazione, i bambini accolgono sempre. Quindi i nostri gruppi sociali lavorano tanto su questo, sul imparare a stare all'interno di un gruppo, e loro imparano a riconoscersi anche all'interno di questo gruppo, ed è una cosa che ha una forza notevole, ecco, per...
Cioè, ma non è che adesso io però ce la faccio delle domande che sono magari potrebbero risultare anche logiche, ma non è che magari, cioè, il unire dei gruppi che hanno più o meno le stesse ambizioni, le stesse sensazioni, gli stessi interessi possono aiutarli in questo senso, e non solamente per una questione di fascia di età o meno?
Sì, i gruppi vengono formati non solo sul limite dell'età, ma anche proprio sulle competenze, ok? Quindi non tutti i bambini accedono ai gruppi sociali, dipende dal potenziale di sviluppo e il fatto che a un certo punto arrivi ad aver acquisito un certo tipo di competenze che ti permettono di metterle in campo all'interno di un gruppo. Non è una cosa che viene fatta a priori, ma è proprio una fase all'interno del progetto.
È una conseguenza del progetto.
Sì, 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 esatto.
Ecco, io direi a questo punto, proprio per dare modo ai nostri radioascoltatori di memorizzare quanto ci è stato preziosamente detto appunto dalla dottoressa Sara Bonotè, dalla dottoressa Giulia Burruto, diamo una canzone e poi ci riscoltiamo a breve, perché io vorrei anche fare la domanda di come si deve comportare la famiglia.
Mi chiedi cosa so di te e quanto ti conosco. Mi dici cosa sai di me, anche se non l'ho chiesto, e lo fai con gli occhi di chi sei, che sta inventando. Poi cambi gioco e ti svesti, cedendo alla condanna che in fondo noi siamo questi. Quanto costa quel che vuoi nel mosaico dei motivi che ti dai? Quelle cose che non hai detto mai sono pagine bianche. Pensi che cambi quando sai che stai cambiando tutto? e poi confessi che non sei quello che hai scelto. C'è una tensione nascosta che sfugge alla vista quando la voce non basta a una risposta. Che questa volta fidati, questa volta è quella giusta. Quanto costa quel che vuoi nel mosaico dei motivi che ti dai, nelle cose che non hai detto mai. C'è la vita che non hai mai visto, quelle cose che non hai detto mai. Sono pagine bianche, dimmi quanto c'è di noi che stavamo qui, in questo stesso posto, in un mese come questo, in questa pioggia che dilatava ogni silenzio. Quanto costa quel che vuoi, nel mosaico dei motivi che ti dai, quelle cose che non hai detto mai. Sono pagine di te che non hai letto. Vado via quando mi sveglio, fai che ti vada tutto al meglio. Se ti salvi dai tuoi.
E ben ritrovati dopo questo fantastico pezzo scelto dalla regia, ben ritrovati nella seconda parte della trasmissione col Polo Salonese di Psicologia. Stiamo parlando appunto del disturbo dello spettro autistico. Ecco, io avevo già anticipato la prossima domanda, perché quando si parla di autismo si parla logicamente di, io la chiamo patologia, poi magari sbaglio chiamarla patologia, ma di un disturbo comunque che è singolo del soggetto, piccolo o grande che sia. Viene da voi e si trova logicamente in paradiso. Ecco, io considero la vostra esperienza un aiuto, per cui l'Eden è un posto fantastico dove può imparare, può avere. E in famiglia? E la famiglia come si deve comportare? Perché è questo il problema, perché quando si ha un problema di autismo in casa, il problema non è solamente del singolo soggetto, ma diventa poi un problema generale, perché quello che fanno da voi dovrebbero farlo anche a casa poi.
Sì, assolutamente. Il concetto che, di cui parlavamo all'inizio, proprio della rete, coinvolge in primis la famiglia. La famiglia, scuola, centro e in alcuni casi anche attività extrascolastiche diventano una rete che è fondamentale sia sempre in comunicazione. I nostri progetti prevedono colloqui con i genitori, la possibilità dei genitori di entrare in stanza e osservare le sedute, osservazioni in ambito scolastico, gli insegnanti che vengono al centro ad osservare le sedute dei bambini. Quindi cerchiamo di renderci sempre disponibili per qualsiasi tipo di problematica, accompagniamo le famiglie ad affrontare anche delle fasi evolutive che in alcuni casi possono essere un po' più complicate, soprattutto poi quando i bambini diventano grandi. Cerchiamo di tenere la rete con i servizi sanitari, che può essere la neuropsichiatria infantile, specialmente con l'ospedale di Saronno, che è appunto quello del nostro territorio, con il quale abbiamo costruito anche proprio una buona collaborazione in merito ai bambini che sono seguiti da loro. Quello che cerchiamo di fare è di tenere insieme i pezzi, perché a volte per i genitori e per le famiglie è difficile riuscire a farlo. I progetti dove questa rete è solida e si mantiene nel tempo, si vedono molto gli effetti anche sul potenziale di sviluppo dei bambini.
Ecco, a questo punto interviene, penso, Giulia Burruto sul discorso della psicologia dell'età evolutiva, per cui mentre magari da quello che posso capire e intuire, dottoressa Volonté è proprio in prima linea, io considererei proprio in trincea nel vero senso della parola, no? A questo punto qui invece bisogna scavare nella psiche del bambino autistico, del malato autistico.
Ma in realtà noi siamo un'equipe, come diceva prima la collega, multidisciplinare. Nella nostra equipe appunto ci sono psicologi, pedagogisti, educatori, neuropsicomotricisti. L'intervento basato sull'analisi del comportamento, quindi l'intervento educativo, ha in realtà delle basi comuni, quindi io la collega, basandoci sui principi dell'analisi del comportamento, mettiamo in atto un intervento che è comune, che poi condividiamo con i colleghi. Esatto. E che
vi relazionate, mettiamo... per cui fate un piano d'azione, certo. Studiate il caso singolo e poi agite di conseguenza.
Esatto.
Ecco, sì. Questo è quello che volevo sentirvi dire, proprio per dare risalto e importanza al polo saronese di psicologia, perché non si tratta dello psicologo o del pedagogista singolo che questa è un'equipe, esatto. È un'equipe veramente di tantissimi professionisti seri che si occupa appunto di queste patologie strane che il cervello, questo nostro sconosciuto, io considero ancora tale il nostro sconosciuto, che avrà ancora magari nell'arco della nostra vita o delle vite dei nostri nipoti, figli, che saranno daranno delle risposte notevoli,
sicuramente.
Quello sicuramente,
certo.
Ma per adesso solamente sono veramente limitate, almeno per quello che è la mia conoscenza, per cui affidiamoci logicamente a un'equipe, questo è veramente importante. Abbiamo ancora circa 3 minuti e mezzo, 4 minuti di conversazione con voi, per cui a voi la parola per magari arrivare alla conclusione della giornata dedicata appunto al disturbo dello spettro, perché so e ho sentito che c'è stata appunto una giornata dedicata all'autismo.
Sì, il 2 aprile è la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, è una giornata in cui un po' tutto il mondo che lavora o le famiglie che vivono quotidianamente con una persona in questa condizione, quindi con il disturbo dello spettro autistico, si ritrovano e in qualche modo organizzano degli eventi. Noi come Centro Tarcos abbiamo condotto una settimana di laboratori offerti ai nostri bambini in collaborazione con lo spazio Mavalà, che è uno spazio artistico appunto che c'è qui a Saronno, con il quale collaboriamo da molto molto tempo. Abbiamo fatto questo laboratorio, un laboratorio di Creta, partendo da una storia, il tema era l'accoglienza e il dare il benvenuto, e quindi i bambini hanno creato una targhetta da poter mettere poi fuori dalla loro cameretta con su scritto benvenuto, ed è stata una settimana molto molto bella, molto intensa, che si è conclusa domenica con un evento che abbiamo appunto organizzato al Polo, sempre in collaborazione con lo spazio Mavalà, con la presentazione di un libro, un laboratorio, ecco. E quindi abbiamo scelto di festeggiare, tra virgolette, commemorare la giornata in questo modo, con un dibattito, con la testimonianza di una mamma di una nostra bimba e insegnante, quindi insomma tutte le figure che fanno parte della nostra rete. Ecco.
Allora, carissima dottoressa Giulia,
sì.
Due parole a conclusione, visto che abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione.
Non so, a me piaceva condividere questa cosa, nel senso che questa condizione che viene definita disturbo dello spettro autistico, ma che molte delle persone con autismo che ne parlano amano definire come condizione di neuroatipicità, diciamo, perché è una diciamo, modalità differente di interagire col mondo e di sperimentare il mondo. In realtà non è una condizione condizione così rara, nel senso che si stima che in Italia la prevalenza nei bambini sia di un bambino su 77 con autismo, quindi è una condizione in realtà appunto anche abbastanza frequente, che sarà nei prossimi anni, come è già attualmente, sempre più importante andare ad approfondire, andare a cercare di comprendere maggiormente per superare anche magari delle convinzioni che attualmente abbiamo, ma che potrebbero sempre andare a migliorare nel corso del tempo, per riuscire a comprendere meglio queste persone e anche ovviamente ad aiutarle nel modo migliore, sicuramente.
Perfetto, io mi chiedo sempre, comunque, dopo aver parlato con tutti gli esperti del Polo Solnese di Psicologia, la mia domanda è sempre quella: ma i normali siamo noi?
La normalità è un concetto molto molto opinabile.
Perfetto, esatto. Io comunque vi ringrazio di essere state con noi. Grazie. L'appuntamento col Polo Solnese di Psicologia è il primo martedì di ogni mese, per cui avremo il piacere di ascoltarvi ancora nel mese di maggio per altre io ritorno sulla patologia, comunque su per altri disturbi. Mi raccomando, carissimi radioascoltatori, fate passaparola. Se avete dei problemi, non fermatevi, non risolvetevi. La miglior cosa è un colloquio, non vi costa niente, andate, parlate con i responsabili del Polo Solnese di Psicologia e sarete orientati nel migliore dei modi. Gigi Volpi vi ringrazia, salutiamo la dottoressa Sara Volonté e la
buona
dottoressa
giornata.
Giulia.
Grazie,
grazie a voi. E mi raccomando, ci sentiamo dopo con la seconda parte di Orizzonti Magazine alla settimana. Ciao a tutti.
Tra una chiamata e mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo. Sempre gli stessi errori, dove c'era il mare adesso è solo fango. È come un valzer la domenica in periferia, tra le campane e le sirene della polizia. C'è una bambina che abbraccia sua madre, che sembra la mia. Mi sento come un manichino dentro una vetrina, non sa di miele questa vita, forse di aspirina. E ci ho provato a imparare l'amore, ma è sempre così. Non riesco a capire cos'è. Sento.